Radio Iberico.
Radio Iberico.
Radio Iberico.
E adesso abbiamo con noi in diretta Giulia di Assemblea Antispecista. E l'abbiamo chiamata perché abbiamo saputo di una data molto importante, cioè il 10 di aprile, quindi tra circa una settimana, e si terrà un corteo a Trento e della campagna Stop Casteller. E ti chiedo di raccontarci un po', Giulia, che cosa sta succedendo in Trentino in questo momento con gli orsi bruni, perché diciamo che tutti abbiamo sentito in questi anni in maniera molto sporadica notizie su una presunta difficile convivenza fra la popolazione locale e gli orsi e le orse a seguito del reinserimento degli animali che attraverso il progetto Life Ursus. Ci puoi però spiegare bene, meglio tu, che cosa sta succedendo?
Sì, ciao a tutti e grazie per l'invito. Allora, sì, giustamente parlavi del progetto Life Ursus, che è un po' l'inizio di tutta questa storia. Poi l'excursus storico è abbastanza complesso, però cerco di riassumere il più possibile. Allora, è un progetto che nasce nel 1999, come dicevi tu, per il ripopolamento dell'orso bruno nell'arco alpino, che all'epoca era praticamente estinto. È un progetto finanziato dall'Unione Europea, parliamo di milioni di euro investiti in questo progetto e più o meno nel 2004 il progetto risulta concluso con successo, nel senso che effettivamente il ripopolamento è avvenuto. Però dov'è il problema? Il problema è che se inizialmente la PAT, quindi la provincia autonoma di Trento, vedeva di buon occhio questo ripopolamento per interessi fondamentalmente economici e turistici, perché l'orso bruno diventava un po' il fiore all'occhiello del turismo trentino, ecco, per quegli stessi interessi economici e turistici, quando si è visto davanti a un effettivo ripopolamento, il Trentino ha un po' storto il naso, perché il modello turistico trentino è fortemente antropocentrico e anche capitalista e consumista, quindi tutti quegli spazi che dovrebbero essere naturalmente dedicati all'orso sono fortemente antropizzati e questo rende difficile la convivenza tra umano e orso. Quindi insomma sono iniziate tutte quelle narrative che sentiamo purtroppo spesso su questi orsi problematici, però quella dell'orso problematico è fondamentalmente una leggenda, nel senso che, per dire, negli ultimi 20 anni sono stati uccisi, imprigionati oppure sono scomparsi tra i 34 e i 37 orsi, questo per mano umana, e sono veramente sporadici i casi di attacco da parte di un orso nei confronti di un umano. Attacchi peraltro che di certo non finiscono in tragedia e che sono spesso e volentieri dovuti a un comportamento sbagliato da parte dell'uomo. Infatti quei milioni di euro che sono stati investiti in questo progetto non sono stati di certo investiti nell'educazione, nella formazione, nella sensibilizzazione verso una corretta convivenza tra umano e orso. Poi
Volevo dire che io, così documentandomi un pochino in questi giorni, anche a seguito insomma di un po' di materiale che mi hai mandato tu e facendo un po' di ricerche in internet, mi sono ricordata, perché purtroppo mi ero dimenticata questa brutta storia, dell'orso Danizza. Che è stato un caso che secondo me ha scosso molto un po' tutta l'opinione pubblica, e che nel 2014, mi pare, se non erro, a seguito di una narcotizzazione per un trasferimento è poi morta. Però sono molti di più gli orsi che comunque sono stati uccisi o catturati, imprigionati, comunque nel silenzio generale. Diciamo che voi sicuramente state facendo un ottimo lavoro per rompere questo silenzio. Ho visto per esempio il filmato degli attivisti e delle attiviste della campagna che insomma qualche mese fa sono riusciti a entrare proprio all'interno di dove gli orsi sono detenuti e documentare le condizioni in cui loro stanno vivendo. Mi racconti un pochino di più come è nata appunto la vostra campagna e di cosa si tratta nello specifico?
Sì, allora la campagna Stop Casteller nasce, diciamo, se vogliamo dare una data ufficiale, il 18 ottobre dello scorso anno, quando c'è stata la prima manifestazione nazionale. C'è stato proprio un presidio al Casteller e poi una parte degli attivisti ha distrutto centinaia di metri di recinzione fuori appunto dal Casteller.
E il Casteller, per chi non lo sapesse, è proprio un'area di detenzione di questi orsi. E, tra l'altro, tu sai da quando è stato costruito?
No, non so dirti la data precisa, però l'orsa che c'è dentro da più tempo è di J3, che c'è dentro da 10 anni.
Ok.
Comunque, appunto, la campagna, il Casteller è un centro, cioè è una prigione a tutti gli effetti, nel senso che i 3 orsi che sono attualmente rinchiusi nel Casteller vivono in gabbie di pochi metri quadri e viene loro concessa solo qualche ora d'aria al giorno, quindi è proprio un sistema di prigione a tutti gli effetti. Tornando invece alla campagna, la campagna nasce come, diciamo, una collaborazione tra Assemblea Antispecista, di cui faccio parte, che è un collettivo antispecista appunto politico e radicale, intersezionale, e con il Centro Sociale Bruno, che è appunto il centro sociale di Trento. E si pone come obiettivo, si deduce dal nome, comunque si pone come obiettivo la chiusura di questo centro, del Casteller, e la liberazione ovviamente degli orsi attualmente rinchiusi e poi di tutti gli orsi. E attualmente nel Casteller sono rinchiusi M49, M57 di J3, di J3 è la figlia di Danica, peraltro, di cui parlavi prima. M57, anche lui è stato libero per 2 anni, è stato rinchiuso. M49 è famoso, è stato rinominato dall'ex ministro Costa dell'ambiente Papillon, perché appunto è riuscito a
evadere.
Esatto, per ben 2 volte, fra cui l'ultima lo scorso anno. Poi è stato purtroppo ricatturato a settembre, e peraltro a settembre è uscito questo rapporto del CITES, un rapporto veterinario in cui venivano descritte le condizioni, diciamo, degli ultimi mesi degli orsi, e le ultime pagine fanno davvero rabbrividire. Lo stesso rapporto descrive le condizioni come inaccettabili, parliamo di orsi che giustamente in quegli spazi letteralmente impazziscono, quindi orsi sotto psicofarmaci, orsi che non mangiano più, orsi che si muovono con movimenti stereotipati. E il motivo un po' per cui poi è stato fatto quel video di cui parlavi prima è che questo rapporto ha smosso l'opinione pubblica, c'è stata molta indignazione, però poi nei fatti nessuno ha fatto nulla, neanche l'ex ministro Costa, che tanto criticava la PAS e che ha rinominato M49 Papillon. Nel frattempo la PAS continuava a dire che le condizioni degli orsi erano buone, che erano andati in letargo, però non facevano entrare nessuno al Casteller. Ci sono state più richieste anche da parte di parlamentari di entrare e non venivano mai date le autorizzazioni. Quindi appunto ad un certo punto, qualche mese fa, alcuni attivisti sono riusciti ad entrare, sono riusciti a riprendere appunto delle immagini di questo orso che non solo non era in letargo, ma versava veramente in condizioni pietose. Il video poi è online, si può vedere, comunque è girato molto, tanto che insomma è stato passato anche in televisione, su diverse giornate, testate giornalistiche, e anche le Iene poi sono andate al Casteller, quindi quantomeno è stata sbugiardata la FAST rispetto, insomma, alle condizioni di cui parlava, che non erano assolutamente realistiche.
Comunque questa cosa che mi dicevi sono gli orsi che vengono sedati, a cui vengono dati psicofarmaci, che fanno movimenti stereotipati all'interno delle gabbie, mi ricorda un pochino tante storie di tanti animali tenuti in cattività, grossi mammiferi, per esempio i delfini all'interno dei delfinari, insomma tutti animali che vengono costretti alla cattività per ragioni economiche, perché alla fine sia che si tenga un animale rinchiuso per non dar fastidio ai turisti, come nel caso degli orsi e delle orse a Casteller, o di animali che vengono rinchiusi per fare profitto sui loro spettacoli, sulla loro detenzione, comunque sono animali che dimostrano una grande sofferenza. Quindi, insomma, questa cosa mi ha ricordato la questione dei delfinari, perché è un argomento che mi sta a cuore, perché comunque abito in una città dove ci sono ancora delfinari proprio vicinissimo, quindi mi ha ricordato questa cosa. Ma torniamo alla questione degli orsi, ho divagato fin troppo e niente, vorrei dirti, insomma, richiederti di parlarci del corteo, di fare il tuo invito e anche di darci i tuoi contatti assemblea antispecista, insomma, nel caso qualcuno si voglia informare di più su questo argomento e soprattutto partecipare.
Sì, allora, come detto, il corteo è sabato 10 aprile alle 3 di pomeriggio, in Piazza Fiera a Trento, quindi questa volta lo facciamo in città. E volevo solo dire una cosa tecnica che magari alcuni non lo sanno, da circolare del 6 marzo è possibile spostarsi tra regioni e comuni indipendentemente dal colore, quindi anche da zona rossa a zona rossa. Se si partecipa a una manifestazione autorizzata, e ovviamente la manifestazione di sabato sarà autorizzata, quindi basta appunto dichiarare nell'autocertificazione che si sta raggiungendo la manifestazione. E quindi ovviamente invitiamo tutti a partecipare e a darci il massimo supporto. Chi non può partecipare comunque può sostenerci diffondendo l'evento su Facebook e Instagram. Ci trovate su Facebook e Instagram come Assemblea Antispecista, e c'è anche, potete seguire anche il sito Stop Casteller, cioè il sito proprio della campagna stopcasteller.it, e se no anche le pagine del centro sociale Bruno, così poi indipendentemente dalla manifestazione di sabato potete seguire tutte le nostre iniziative e attività.
Noi ti ringraziamo e anche noi facciamo un appello a tutti quanti, scaricate le autocertificazioni, compilatele e il 10 ci ritroviamo tutti in piazza Trento e a noi farebbe molto piacere, cioè a me personalmente farebbe molto piacere, cercherò di venire e
Dai.
quindi ci vediamo fisicamente, si spera. Grazie mille per il tuo contributo, sei stata molto chiara e molto preziosa.
Grazie a voi, grazie per lo spazio.
E ci vediamo a Trento.
Certo, a
Ciao,
presto.
ciao, a
Ciao.
presto. We'll be right back.
Allora, eccoci qua di nuovo, Radio Iperico, 10.50, 3 aprile 2021, stiamo aspettando come tutte e tutti voi la resurrezione del Cristo, ovvio. Abbiamo avuto veramente una miriade di problemi tecnici stamattina. Secondo me il fatto è che la tecnologia lo sa di non piacerci e si rivolta contro di noi, non ci può essere altra soluzione. E adesso, visto che siamo un po' in anticipo col palinsesto, praticamente pensavo di leggere un pezzo, un testo che è uscito su Uria proprio questa settimana, che ci è diciamo piaciuto, insomma ci ha colpito, sembra molto ben fatto proprio su questa situazione di coprifuoco, che è un diciamo è una buona base di test per chi ci governa. E insomma ci sono delle riflessioni da fare sopra che secondo noi sono fondamentali. Emergenza coprifuoco. Tra il 22 e il 26 ottobre 2020 le regioni Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia, Calabria e Piemonte hanno imposto un coprifuoco notturno dalle 23 alle 5 del mattino come misura urgente di contenimento del contagio da Covid-19. Con il DPCM del 3 novembre 2020 il coprifuoco dalle 22 alle 5 è stato esteso in tutta Italia a partire dal 6 novembre. Inizialmente temporaneo, il provvedimento è stato rinnovato più volte ed è tuttora vigente dopo quasi 5 mesi senza che il suo rinnovo sia stato accompagnato in un'effettiva valutazione trasparente e pubblica sulla sua reale efficacia nella riduzione dei contagi. I media hanno ricordato l'ultimo caso di applicazione del coprifuoco avvenuto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Era il luglio del 1943, quando il maresciallo Badoglio, che era subentrato a Mussolini come capo del governo, aveva indetto lo stato d'assedio con la legge del coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino. La disposizione prevedeva il divieto di uscire di casa dal tramonto all'alba, vietava le riunioni di più di 3 persone, proibiva l'affissione di stampati e manifesti. Tuttavia i media si sbagliano, un coprifuoco di fatto che comporta il divieto di uscita notturna è stato imposto a partire dal 2015 nei confronti di persone assegnate a una determinata categoria giuridica e sociale, richiedenti asilo e rifugiati e rifugiate che vivono nelle varie tipologie di strutture di accoglienza e lavoratori e lavoratrici agricole immigrati e immigrate, alloggiate nelle tendopoli campi di lavoro istituzionali. I regolamenti interni dei centri di accoglienza per persone migranti da sempre prevedono severe misure di controllo, dal rientro obbligatorio notturno alle firme di presenza fino a 3 volte al giorno, ai rigidi orari di ridistribuzione dei pasti, alle autorizzazioni necessarie per allontanarsi per alcuni giorni dai centri. Tutte misure che, se violate, portano alla perdita dell'accoglienza e in certi casi anche al respingimento della domanda di asilo. Queste limitazioni delle libertà personali incidono pesantemente sulla vita quotidiana delle persone coinvolte. Non è possibile cercarsi un lavoro serale o notturno, dato che molti lavori vengono effettuati a nero, quindi senza un contratto per giustificare l'uscita, né spostarsi facilmente per lavorare nei dintorni. Non si può socializzare con la comunità circostante, frequentare attività culturali, serali, organizzarsi tramite riunioni, iniziative, sindacati o politiche, o semplicemente passare del tempo con affetti, conoscenti e amici. Di sera una persona che è costretta a vivere nei centri e campi per immigrati per le autorità diventa automaticamente socialmente pericolosa e questo rafforza la ghettizzazione istituzionale delle persone immigrate, dunque lo stigma sociale, limita la possibilità di migliorare la propria esistenza. Per questi motivi sono state frequentissime le proteste portate avanti in questi anni e ad ogni protesta è seguito il coro razzista di politici che chiedevano ulteriori strette repressive e controlli sugli immigrati. purtroppo di queste comuni e diffuse misure quasi mai si è parlato, e men che meno sono state criticate e contrastate, se non dalle persone direttamente interessate, tranne in rari casi quando la stretta è giunta da istituzioni come le prefetture o gli enti locali. Ad esempio, nel settembre 2015 nei centri di accoglienza in Veneto fu imposto un coprifuoco notturno dalla prefettura. I rappresentanti del governo in Veneto hanno deciso di imporre una sorta di coprifuoco, infatti alla caserma Serena di Casier, Treviso, all'ex convento Costa Grande di Grezzana, Verona, i migranti devono rientrare negli alloggi entro le 20. Alla base di Cona, Venezia, alle 21, alla Prandina di Padova alle 23.15. Adottiamo limitazioni di orario previste dalla normativa statale che ci consente di imporre agli ospiti regole di accesso, entrata e uscita dal centro di accoglienza, conferma il prefetto di Treviso Laura Lega. Siamo rigorosi nell'applicazione di queste disposizioni generali che contemplano pernottamento dentro la struttura di riferimento. Ogni prefettura può adottare l'orario che ritiene più opportuno, a seconda della necessità e dell'ubicazione del presidio di accoglienza. Una minima risonanza sui media si ebbe anche nell'ottobre del 2018, quando la prefettura di Firenze emanò una circolare che prevedeva che a decorrere dal 1 novembre 2018 gli ospiti dei centri di accoglienza dovranno rientrare nelle strutture entro le ore 20 e permanervi fino alle 8 successive. Nell'attuale crisi sanitaria ed economica mondiale, il dibattito sui media si è concentrato sull'opportunità di chiamare o meno coprifuoco la misura di obbligo di rientro notturno a cui siamo sottoposti. Più che interrogarci sull'efficacia in termini sanitari, si è sottolineato il sapore bellico della parola e sconsigliato l'utilizzo. Lasciamo sullo sfondo le immagini di un convoglio militare che, colmo di cadaveri, attraversa una notte nella città immersa nella paura, e quelle del generale Figliuolo, onnipresente in TV dopo un anno di sacrifici, solitudini, difficoltà e lutti. Chiediamoci se il coprifuoco che viviamo da 143 giorni ha ridotto i contagi o è una forma di disciplinamento che si avvicina alla rassegnazione. Da casa si può andare al lavoro, resta giusto il tempo per fare la spesa e tornare a casa. Chiediamoci perché, anche in zona bianca, è una misura che permane modulata dalla chiusura di bar e ristoranti. È importante sottolineare come nel dopoguerra l'uso del coprifuoco sia stato quasi esclusivamente adottato come misura repressiva. Il coprifuoco era una delle misure preconizzate dalla dottrina della guerra controinsurrezionale. Fu attuato dal governo francese durante la battaglia di Algeri del 1957 e di nuovo nelle città metropolitane francesi nel 1961, quando il governo francese decretò un coprifuoco per le persone di origine algerina e più in generale per i francesi musulmani, tra le 20.30 e le 5.30 del mattino. Il 17 ottobre 1961 una manifestazione contro il coprifuoco fu repressa con un massacro, con centinaia di persone assassinate. Venne imposto anche nel 2005 in alcuni quartieri delle città francesi dopo la rivolta nelle banlieue. Il coprifuoco fu indetto in Egitto nel 2011 durante la rivolta contro il regime di Mubarak e di nuovo nel 2013 per arginare le proteste contro il governo Morsi. Negli USA è ormai una misura consueta di contrasto alle tensioni sociali ed è stato applicato a Ferguson nel 2014, a Baltimora nel 2015 e in varie città nel 2020. In tutti i casi dopo le proteste contro le uccisioni di persone afroamericane da parte della polizia. Forse attendere la naturale dissoluzione del coprifuoco con l'arrivo del caldo, la voglia diffusa di non stare chiusi tappati in casa, non impedirà allo Stato di reintrodurlo in qualsiasi momento, dopo averlo testato per quasi 5 mesi sulla popolazione intera del paese e in precedenza sulle persone immigrate. Da Uria.
Iperico!
Di nuovo con voi, Radio Iperico, 11 spaccate direi, quindi in qualche modo siamo rientrati e rientrate negli orari più o meno prestabiliti per il prossimo intervento che avverrà tra poco, la presentazione appunto di un opuscolo dal titolo, tra l'altro un opuscolo che è stato tradotto diciamo dalla versione originale, Capitalismo più droga uguale genocidio del 1969. Secondo me la cosa migliore adesso è mandare una canzone discretamente lunghetta per poter poi prendere l'intervento telefonico con il compagno che effettuerà la presentazione di questo testo. Nel frattempo però, per chi si fosse sintonizzato o sintonizzata ora, ridò ancora un po' tutti gli estremi, portate pazienza per contattarci. Numero di telefono 351-0934-193, ripeto 351-0934-193, WhatsApp, Telegram o SMS, ma soprattutto chiamate se volete anche fare una bella telefonata, una chiacchierata in diretta, siamo qua. Oppure spazio.solebaleno@bruttocarattere.org per diciamo intraprendere delle comunicazioni più a lungo termine, se si volessero progettare insieme delle cose per il futuro più prossimo, per la radio o anche per altro, perché appunto abbiamo anche voglia di riversarci sulle strade, lo diciamo sempre, non chiudetevi troppo in casa. Bene, ricordiamo anche che lo Spazio Libertario Solebaleno in questo momento non sta facendo iniziative, ma chi volesse prendere in prestito dei libri può comunque farlo, ce lo fa sapere sul blog dello Spazio Libertario Solebaleno, trovate proprio un'area riservata ai, diciamo, all'info shop, alla piccola biblioteca che ormai più tanto piccola non è. Potete scegliere il vostro volume, e zona rossa, arancio, verde, fucsia, cazzi o mica cazzi, questo volume ve lo facciamo avere in qualche modo. Musica!
There are people in town and crazy people in town, eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola. They believe we are wild, man. They believe we are wild. Just because we don't use any money and we drink no coffee cola. But if you could go and see how they live,
a shame, a shame.
Then you discover how savage they are, so much wilder than we. There are people in town, man, we are people in town. Bread and butter and honey and drinking black coffee cola. Money is what they like most. Money is what they like. And people who have plenty of money belong to high society. But if you could go and see how they live,
a shame, a shame.
Then you discover how savage they are, so much wilder than we. They keep dreaming of war, man, hate and crime everywhere. I was told that is to get the money they need to buy coffee cola. They keep dreaming of war, man, hate and crime everywhere. That is the way they can find the money they need to buy coffee cola. Thank you.
Thank you.